Nel pomeriggio della Rete 2, state ascoltando Diderot, e riprendiamo insomma un po' i temi legati all'Afghanistan e al ritiro dell'esercito statunitense da quel paese, secondo Giorgio Ferrari, inviato dell'Avvenire. Quella che stiamo vivendo in Afghanistan non è solo la fine di un periodo di transizione, l'esercito statunitense sta lasciando il paese, in quali mani? Lo diremo tra pochissimo, ma è anche la fine appunto di un'epoca, di una dottrina, forse la morte di Donald Rumsfeld, della quale si è poco parlato negli ultimi giorni, mette la parola fine proprio a quell'idea di esportazione della democrazia che ha orientato le politiche estere delle amministrazioni statunitensi per un ventennio, almeno non solo repubblicane e non solo statunitensi. Di ritorno da un viaggio, da un soggiorno in Afghanistan, è nostro ospite il collega e responsabile di UNOOGGI e LASER, Roberto Antonini. Ben trovato a Diderot, Roberto.
Buongiorno, buongiorno Enrico Bianda, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Dicevamo poco fa di una stagione contraddistinta da una importante autonomia, un po' anomala, dell'esercito all'interno delle amministrazioni. Tutto questo secondo Giorgio Ferrari, e questo esercito, insomma, era capace di garantire una sorta di never ending war, una guerra infinita. Tu hai assistito in questi ultimi giorni alla smobilitazione americana, in Afghanistan. Che paese stanno lasciando gli americani?
Sì, direi come premessa che la dottrina Rumsfeld, cioè quella dei neoconservatori, detta in modo molto estremo, esportazione della democrazia con le cannoniere, in realtà si è indebolita subito dopo la fine del mandato di George W. Bush. Già con Obama, vi ricordate, è stato intervenire in Siria, infatti non è intervenuto in Siria quando invece la Francia di Hollande lo voleva. E poi naturalmente con Donald Trump c'è una corrente, diciamo, di isolazionista, anche perché gli Stati Uniti si sono resi conto da tempo che non riescono a controllare le zone nelle quali intervengono. Dunque l'idea di esportare la democrazia è un'idea che è già scemata da tempo. Gli Stati Uniti sono in Afghanistan da 20 anni, dal 2001, dopo l'11 settembre, hanno lasciato, devo dire, abbastanza in fretta e furia la base di Bagram. È stato, nessuno ha assistito dall'oggi all'indomani, è stata un po' una sorpresa, ce lo si aspettava, ma non con quelle modalità. I soldati sono spariti di colpo, ne sono rimasti a pochissimi, non si sa quanto, probabilmente si dice 650. A controllare due unità, una è quella dell'ambasciata americana, naturalmente, con l'altra dell'aeroporto internazionale di Kabul. Sono due luoghi strategici, ma gli americani già intendono lasciarli probabilmente a qualcun altro. La priorità degli Stati Uniti è sicuramente altra in questo momento, si dice la Cina soprattutto, indubbiamente. L'Afghanistan ha dimostrato di essere un paese che non è controllabile. Più di 2.000 miliardi in questi 20 anni, ci sono stati diverse migliaia di morti anche tra i soldati americani, naturalmente molto di più tra i soldati afghani. È stata una guerra che possiamo dire non è stata persa dagli americani, ma non è neanche stata vinta la pace. E dunque il paese che si ritrova 20 anni dopo è un paese molto trasformato nelle città. Io ero lì nel 2002, Kabul era una città totalmente distrutta. Era un cumulo di macerie, non solo per i talebani, ma per la lotta tra i mujahideen prima dell'arrivo nel 96 dei talebani. Una città con sicuramente delle forme di modernità, soprattutto per quanto riguarda per esempio i diritti delle donne nelle zone urbane, cioè è stato un cambiamento molto profondo. Questo si dà atto sia al popolo afghano, sia anche alla presenza americana, che ha portato anche con le ONG una visione un po' più moderna del ruolo della donna, ma è un paese di nuovo in guerra, che rimane, anzi è sempre rimasto in guerra, una guerra un po' a macchia di leopardo, ecco, è sicuramente un paese che non è sotto il controllo di nessuno in questo momento.
Quali sono oggi, allora, vedendo gli Stati Uniti abbandonare il paese con due unità ancora presenti, non sappiamo per quanto, quali sono le forze in campo in Afghanistan? Chi si contende, insomma, il potere nel paese?
Ma sicuramente, diciamo, c'è una forza governativa, Ashraf Ghani, presidente dal 2014, lui e il numero due, che è Abdullah Abdullah, che ha appena tentato di negoziare a Doha con i talebani apparentemente non è successo quasi nulla, dunque c'è il governo molto indebolito, un governo estremamente corrotto, nelle classifiche mondiali della corruzione, se non sbaglio, l'Afghanistan è nei primi due o tre posti, a dipendenza delle classifiche, c'è una corruzione addirittura che riguarda quasi un terzo del prodotto interno lordo, dunque questo serve a farci capire quanto sia impopolare questo governo e quanto questo spiega anche una certa debolezza dell'esercito, che numericamente è molto forte, ma è poco motivato, mal pagato e soprattutto non sa bene chi difendere, perché questo governo, come detto, è particolarmente impopolare. Poi ci sono naturalmente i talebani che stanno avanzando, macchia di leopardo, hanno già conquistato probabilmente il 50% dei distretti, dei 400 distretti del paese, sono alle porte di Kabul. Kabul è centrale, potrebbero anche controllare tutto il paese, ma senza Kabul non controllano l'Afghanistan e dunque tutto si concentra lì. I talebani sono l'espressione dell'etnia Pashtun, che dovrebbe essere maggioritaria, dico dovrebbe perché il censimento, l'ultimo serio, credo era all'inizio del XX secolo, tanto per dire ecco qual è la situazione e la confusione. Ci sono dunque da una parte i talebani, dall'altra il governo e poi ci sono altre due forze islamiste di matrice terrorista, che sono lo Stato Islamico, dunque l'ISIS, che è scappato dalla Siria sostanzialmente, è rimasto anche Al-Qaeda, che è una forza straniera. E poi ci sono soprattutto, e questa è una forza molto importante, le diverse milizie. Sono delle milizie che si sono sviluppate su base etnica e che normalmente dovrebbero opporsi ai talebani. Per esempio c'è la milizia tagika, che richiama il nome del comandante Ahmed Massoud, che era stato ucciso nel 2001, proprio due giorni prima dell'11 settembre, dunque il 9 settembre è stato il disco verde all'attacco alle Torri Gemelle, al Pentagono, eccetera, e lui era il leader dell'Alleanza del Nord contro i talebani. E dunque ci sono delle milizie, poi ci sono le milizie Zara, dunque sciite, ci sono le milizie di Herat, eccetera, eccetera. Il rischio è quello effettivamente non solo di una vittoria dei talebani, ma anche di una guerra civile, cioè di tutti contro tutti. Questa è la realtà oggi e per quello che ho visto a Kabul perlomeno è una disperazione da parte delle persone che ho incontrato e una comune volontà di andarsene, c'è un fuggi, c'è la calca all'aeroporto e si cerca di scappare da questo paese. Tutti hanno paura, sono terrorizzati e naturalmente il terrore è l'arma più forte nelle mani sia dei talebani sia dell'ISIS.
Dunque le prospettive sono grigie per l'Afghanistan, situazione composita sotto il profilo militare, rischio guerra civile per come ce lo sta raccontando Roberto Antonini in questo nostro pomeriggio. Torniamo a Ransfeld proprio in chiusura, con il quale abbiamo aperto questa sorta di piccolo speciale Afghanistan. L'ex capo del Pentagono ha difeso sul finire dei suoi anni le proprie scelte, 700 miliardi di dollari solo per l'Afghanistan, 4.400 caduti nelle forze armate, avrebbero però secondo lui garantito la sconfitta dei talebani e reso il mondo più stabile, sicuro e libero. La tua impressione in chiusura, Roberto Antonini?
Ma diciamo che tutta la politica neoconservatrice è stato un fallimento soprattutto in Iraq naturalmente, e con tutte l'onda d'urto sugli altri paesi, la Siria, una destabilizzazione soprattutto dei paesi che avevano una matrice laica. In Afghanistan l'intervento possiamo dire che era giustificato per certi versi, senz'altro, perché Al-Qaeda era a Kabul, era in Afghanistan e dunque gli autori degli attentati erano da snidare lì. L'America ha avuto anche disco verde da parte delle Nazioni Unite, del Consiglio di Sicurezza, e dunque c'era una ragione, ma la ragione doveva finire normalmente con la cattura di Osama Bin Laden, dunque 10 anni più tardi, 2011, in Pakistan, e gli Stati Uniti per diverse ragioni, sicuramente anche per ragioni non solo diciamo di stampo imperialistico, ma anche per ragioni legate a una certa pressione interna per non abbandonare il paese, e c'erano soprattutto all'interno del Partito Democratico Americano delle forti pressioni in difesa per esempio delle donne, perché se c'è qualcosa di positivo di questi 20 anni, lo ripeto e questo è indubbio, è una forte progressione dei diritti delle donne, per esempio a livello politico, 27% nel Parlamento, dunque percentuali simili a quelle che ci sono in Svizzera, nelle università, nelle professioni. Ricordo che dal 96 al 2001, cioè quando c'erano i talebani, le donne non potevano lavorare, non potevano studiare, le ragazze, dunque non c'erano scuole per le ragazze, era stato tutto chiuso, non potevano neanche uscire in strada senza un parente un parente maschio, e nelle zone conquistate già dai talebani hanno già chiuso le scuole per le ragazze, e le donne devono portare tutte quel velo integrale, il burqa, e non possono più lavorare. Dunque questo è sicuramente un orizzonte molto cupo per il paese, spiega anche in parte la difficoltà che hanno avuto gli Stati Uniti a lasciare una zona che strategicamente conta, a dir la verità, molto meno di quanto non sembrasse all'inizio. Ci sono delle priorità molto più importanti, e questo spiega perché due personalità, due presidenti agli antipodi, Trump e Joe Biden, hanno sostanzialmente avuto lo stesso orizzonte per quanto riguarda la situazione in Afghanistan.
Il racconto del viaggio in Afghanistan di Roberto Antonini poi passerà attraverso un falò e un laser tra qualche settimana, a partire da settembre. Dunque ritroveremo questi grandi temi. Intanto, per questo nostro pomeriggio, Roberto Antonini, grazie mille per essere stato con noi. A risentirci presto.
Beh, grazie a voi.